Ed eccomi qua, carissimi amici e ascoltatori, pronti per andare avanti nel nostro studio, nelle nostre letture attraverso la Bibbia. Questa sera studieremo il capitolo 21 del secondo libro dei Re e secondo me vi troveremo anche delle delusioni, anche se all'interno del capitolo c'è un importante messaggio per noi. Ezechia fu il migliore dei re che si susseguirono a Davide. Nessuno regge al confronto. Ma egli era simile a Davide anche in un altro senso. Nell'uno o nell'altro di questi uomini furono buoni padri. Ezechia generò un figlio che si rivelò il peggiore dei re che governarono il regno del sud. È penoso leggere ciò che divenne Manasse, figlio di Ezechia. Nel considerare la vita di Manasse vedremo la sua totale aberrazione per il Tempio e per tutte le cose di Dio. Leggiamo i versetti dall'1 al 9 dal capitolo 21. Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò 55 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Chefsiba. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. Ricostruì gli alti luoghi che Ezechia, suo padre, aveva demoliti, costruì altari a Baal, fece un idolo d'Astarte come aveva fatto Acab, re di Israele, e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: «In Gerusalemme io porrò il mio nome». Costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei due cortili della casa del Signore, fece passare suo figlio per il fuoco, si diede alla magia e agli incantesimi, e nominò degli evocatori di spiriti e degli indovini. Si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Mise l'idolo d'Astarte che aveva fatto nella casa della quale il Signore aveva detto a Davide e a suo figlio Salomone: «In questa casa e a Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre. E non permetterò più che il piede di Israele vada errando fuori dal paese che io diedi ai suoi padri, purché essi mettano in pratica tutto quello che ho loro comandato e tutta la legge che il mio servo Mosè ha loro prescritta». Ma essi non ubbidirono, e Manasse li indusse a far peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutte davanti ai figli di Israele. Quando aveva 12 anni. Forse era già un giovane ribelle, ma qualcuno disse: «È giovane, cambierà con il tempo». Beh, non è cambiato, anzi, è sempre più peggiorato. Regnò per, abbiamo letto, 55 anni. Dio gli diede ampio tempo per cambiare vita. E nel secondo libro delle Cronache, al capitolo 33, leggiamo che alla fine si ravvide. Dio è sempre paziente e longanime. Non vuole che alcuno perisca. Si fa il nome della madre di Manasse, Chefsiba. Forse fu un'ottima madre. Non so come Chefsiba allevò suo figlio, ma Manasse fu tanto malvagio che più, forse, non si poteva esserlo. E il danno che causò al suo paese fu irreparabile. Manasse era tanto empio quanto i pagani che Dio rimosse dal paese quando vi portò il suo popolo. Ricorderete che Ezechia distrusse tutti i luoghi di culto pagano e sotto la sua influenza vi fu un parziale risveglio. Tutto il suo lavoro non valse a nulla, perché Manasse ricostruì gli altari a Baal e adorò tutta la schiera degli idoli e li servì, e ciò significa che venerò il sole, la luna, le stelle, come pure tutti gli altri dei che i greci chiamavano Apollo, Diana, eccetera. Manasse fu un uomo depravato sotto molti aspetti. Qualcuno forse dirà che i tempi sono cambiati. Non è vero. Siamo testimoni di una nuova ondata di attaccamento all'astrologia e moltissime persone cosiddette civili vivono la loro vita guidata dagli oroscopi. Ancora oggi la gente venera l'esercito del cielo sotto varie forme. Manasse provocò il Dio Onnipotente, ponendo idoli pagani nella casa del Signore, là dove egli disse: «Qui io porrò il mio nome». Fece persino passare suo figlio per il fuoco, o nel fuoco. Questo era un sacrificio umano. Si riscaldava un idolo, sin quando non fosse diventato rovente, e vi si poneva sopra un bambino piccolo. Era una cosa orribile, una forma sadica e satanica di adorazione idolatra. Quella gente a quel tempo Ancora non lo sapeva, ma si stava preparando alla partenza per l'esilio. Stavano per avviarsi verso Babilonia in cattività, perché la terra era loro a una condizione, l'obbedienza. Rileggiamo ciò che Dio disse in Deuteronomio capitolo 29, versetti dal 25 al 27. Perché sono andati a servire altri dei e si sono prostrati davanti a loro, dei che essi non avevano conosciuti e che il Signore non aveva assegnati loro. Per questo si è accesa l'ira del Signore contro questo paese, ed egli ha fatto venire su di esso tutte le maledizioni scritte in questo libro. Il Signore li ha divelti dal loro suolo, con ira, con furore, con grande indignazione, e li ha gettati in un altro paese, come oggi si vede. Non solo Manasse era empio quanto i pagani, era anche peggio. Verrebbe voglia di dirgli qualcosa, in effetti lo fece Dio. Versetti dal 10 al 15 da Secondo Libro dei Re, capitolo 22. Il Signore parlò per mezzo dei suoi servi, i profeti, in questi termini. Poiché Manasse, re di Giuda, ha commesso queste azioni abominevoli e ha fatto peggio di quanto fecero mai gli Amorei prima di lui, e mediante i suoi idoli ha fatto peccare anche Giuda, così dice il Signore, Dio di Israele. Io faccio venire su Gerusalemme e su Giuda tali sciagure che chiunque ne udrà parlare rimarrà stordito. Stenderò su Gerusalemme la stessa cordicella usata per Samaria e la livella usata per la casa di Acab, e ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto che dopo lavato si volta sottosopra. E abbandonerò il resto della mia eredità, li darò nelle mani dei loro nemici e diverranno preda e bottino di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male agli occhi miei e hanno provocato il mio sdegno dal giorno che i loro padri uscirono dall'Egitto fino a oggi. Dio non tollererà l'iniquità di Israele. Li caccerà dalla terra promessa. Così come aveva punito Samaria e tutto Israele, Dio ora si appresta a condannare Gerusalemme e Giuda. Dio disse: ripulirò Gerusalemme come si pulisce un piatto. Gerusalemme è terra sua, il suo piatto. Gli israeliti lo hanno insudiciato e lui lo ripulirà da loro. Forse sei molto colto, una persona per bene, e pensi di non aver bisogno di Dio. Ma guarda che stai camminando sulla sua terra, respiri la sua aria, usi il suo sole e bevi la sua acqua. Lui ti ha persino dato il corpo che hai. E ogni tanto Dio lava i suoi piatti. Attenzione, in Apocalisse è detto che giudicherà anche la Chiesa per la sua infedeltà, togliendo il candelabro. Quando una comunità si allontana dalla volontà di Dio, egli può togliere il candelabro, ossia la testimonianza di tale comunità. Essa non esiste più. È finito lo scopo per cui è nata. Dio non la può utilizzare. Dio ci dice che toglierà il suo dito dalla chiusura della diga e permetterà che il nemico giunga come una inondazione. Certamente non siamo noi a dover giudicare la nostra nazione o le altre nazioni del mondo, ma possiamo osservare e chiederci in che misura tutto ciò che avviene è un avvertimento per noi, perché esaminiamo la nostra vita davanti al Signore. Dal versetto 16 al 18 del capitolo 21 vi è la conclusione della storia di Manasse. Manasse inoltre sparse moltissimo sangue innocente, tanto da riempirne Gerusalemme da un'estremità all'altra, senza contare i peccati che fece commettere a Giuda, facendo ciò che è male agli occhi del Signore. Il rimanente delle azioni di Manasse, tutto quello che fece e i peccati che commise, è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Manasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nel giardino della sua casa, nel giardino di Uzza, e Amon, suo figlio, regnò al suo posto. Sembra che non vi sia molto da dire, se non che fu malvagio e corrotto, che morì e fu sepolto, ma non è così. Torniamo al passo di Seconda Cronache, in cui è detto che Manasse si pentì del male fatto. Manasse aveva capovolto tutto ciò che di buono aveva fatto suo padre Ezechia in 29 anni di regno giusto e onorabile. L'inversione di marcia di Manasse ha dell'incredibile. Il culmine della depravazione, della pazzia della mente umana, si può vedere nel culto a Moloch che, come abbiamo visto, consisteva nel sacrificare dei bambini, ponendoli su una statua resa incandescente. In alcune zone gli archeologi hanno trovato enormi quantità di ossa umane di bambini che potevano avere dai 4 ai 12 anni. Nel versetto 16 abbiamo appena letto che sparse moltissimo sangue innocente, tanto da riempire Gerusalemme da un capo all'altro della città. E nel prossimo capitolo del secondo libro dei Re vedremo che l'allontanamento dalla legge di Dio fu tale che, quando per caso si ritrovò la legge di Dio, il nipote di Manasse, Giosia, si stracciò le vesti. Non conoscevano nemmeno più la legge che Dio aveva dato. Se leggiamo il secondo libro delle Cronache al capitolo 33, nel versetto 11 troviamo queste parole. Allora il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria, che catturarono Manasse con uncini, e legatolo con una doppia catena di bronzo, lo portarono a Babilonia. Se siamo onesti con noi stessi, vorremmo applaudire, anzi, saremmo compiaciuti perché finalmente Manasse riceve quello che si merita. Ma continuiamo a leggere fino al versetto 20. E quando egli fu angosciato, implorò il Signore, suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. A lui rivolse le sue preghiere, e Dio si arrese ad esse, esaudì le sue suppliche, e lo ricondusse a Gerusalemme, nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. Dopo questo, Manasse costruì fuori della città di Davide a occidente, verso Gion, nella valle, un muro che si prolungava fino alla porta dei pesci. Lo fece girare attorno a Ofel e lo tirò su a grande altezza e pose dei capi militari in tutte le città fortificate di Giuda. Tolse dalla casa del Signore gli dei stranieri e l'idolo, abbatté tutti gli altari che aveva costruiti sul monte della casa del Signore e a Gerusalemme e gettò tutto fuori dalla città. Poi ristabilì l'altare del Signore e vi offrì sopra dei sacrifici di riconoscenza e di ringraziamento e ordinò a Giuda che servisse il Signore, Dio di Israele. Tuttavia, il popolo continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, però soltanto al Signore, al suo Dio. Il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera che rivolse al suo Dio e le parole che i veggenti gli rivolsero nel nome del Signore, Dio di Israele, sono scritte nella storia dei re di Israele. E la sua preghiera, e come Dio si arrese ad essa, tutti i suoi peccati e tutte le sue infedeltà, le località dove costruì gli alti luoghi e pose degli idoli di Astarte e delle immagini scolpite, prima che si fosse umiliato, sono cose scritte nel libro di Ozai. Poi Manasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in casa sua, e Amon, suo figlio, regnò al suo posto. Manasse si pente e Dio lo perdona. Questo potremmo anche accettarlo, anche se a denti stretti, ma c'è di più. Dio non solo lo perdona, ma lo riporta a Gerusalemme e lo ristabilisce come re. Così dice il versetto 13. Se noi fossimo stati al posto di Dio, lo avremmo rinchiuso nella cella più profonda, avremmo buttato via le chiavi, ma noi non siamo Dio. Non avremmo mai fatto una cosa del genere, ma Dio lo ha fatto e non ha certo consultato noi per sapere se eravamo d'accordo. Questa è la misericordia di Dio. La misericordia è non ricevere quello che ci spetta. La grazia è ricevere quello che non ci spetta. Nel capitolo 20 del secondo libro dei Re abbiamo visto come in fondo tutto questo disastro sia venuto perché Dio ha avuto un atto di grazia verso Ezechia. Se Ezechia non avesse avuto un prolungamento di vita, Manasse non sarebbe nato. Questi fatti possono farci pensare quanto inspiegabile, illogica sia la grazia. È giusto tutto questo? La grazia va d'accordo con la giustizia? Va bene perdonare Manasse, ma tutte le vittime innocenti? Dio non doveva chiedere un pagamento, far scontare una pena per tutto questo? Lo ha fatto. È stato pagato un caro prezzo che va al di là della comprensione umana. Cristo è morto anche per i peccati commessi da Manasse. L'errore che a volte si fa è confondere la grazia verso il peccatore con le conseguenze delle sue azioni. A volte confondiamo grazia con amnistia, Grazia diventa sinonimo di rimozione delle conseguenze delle nostre azioni su questa terra. Questa però non è la grazia biblica, ossia quella che intende Dio. La grazia divina comporta clemenza, ma non ha a che fare con le conseguenze dei nostri atti, ma con la relazione tra il condannato e il giudice che è stato offeso. La grazia di Dio non è centrata sulle conseguenze su questa terra, ma su quelle eterne. Significa ricevere benevolenza da chi abbiamo offeso invece di ostilità. Come possiamo quindi descrivere la grazia biblica? La grazia è l'invito di Dio a tornare continuamente a quell'inspiegabile, incredibile realtà di essere amati da Lui nel bel mezzo dei nostri fallimenti, dei nostri peccati. È essere amati in tutti quegli angoli della nostra vita in cui non ci aspetteremmo mai di trovare una risposta del genere. Questo non ha a che fare con le conseguenze che ci possono essere oppure no, ma ha a che fare con la relazione d'amore di Dio verso di noi. Chiediti, amica, amico, in che relazione sei con Dio? In che relazione sei con il giudice che hai offeso con la tua ingiustizia? Andiamo a considerare il breve regno di Amon, nei versetti dal 19 al 22, sempre da questo nuovo capitolo, il capitolo 21 del secondo libro dei Re. Amon aveva 22 anni quando cominciò a regnare, e regnò 2 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Mesullemet, figlia di Carus di Jotba. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Manasse, suo padre. Imitò la condotta di suo padre, servì quegli idoli che aveva servito suo padre e li adorò. Abbandonò il Signore, Dio dei suoi padri, e non camminò per la via del Signore. I servitori di Amon organizzarono una congiura contro di lui e uccisero il re in casa sua. Ma il popolo del paese fece morire tutti quelli che avevano cospirato contro il re Amon e fece re al suo posto Giosia, suo figlio. Il rimanente delle azioni compiute da Amon è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Egli fu sepolto nel suo sepolcro, nel giardino di Uzza, e Giosia, suo figlio, regnò al suo posto. Anche Amon è un cattivo re, seguì i passi di suo padre, abbandonò il Signore e così il Signore abbandonò lui. La cattiveria di Amon causò una rivolta. Uccisero Amon, ma questi cospiratori furono a loro volta giustiziati dal popolo. Questi passi ci portano all'ultimo dei grandi re, Giosia. Giosia fu non solo un grande re, ma il più importante risveglio si verificò proprio sotto il suo regno. Nei capitoli 22 e 23, quindi capitoli successivi, vedremo come Giosia, che salì al trono a 8 anni e regnò per 31 anni, si rivelò essere uno dei migliori re che governarono dopo il re Salomone. Durante il suo regno si manifestò un risveglio che fu tanto grande quanto necessario. Il suo consigliere, assistente e consulente fu il sommo sacerdote Chilchia. Già dai primi 10 versetti possiamo avere un'idea di quella che fu la buona vita di Giosia. Andiamo quindi a leggere i primi 10 versetti del capitolo 22. Giosia aveva 8 anni quando cominciò a regnare, e regnò 31 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Jedida, figlia di Adaia da Boscat. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide, suo padre, senza scostarsene né a destra né a sinistra. Il 18° anno del re Giosia, il re mandò nella casa del Signore Safan, il segretario, figlio di Asalia, figlio di Mesullam, e gli disse: «Vada a Chilchia, il sommo sacerdote, e digli che metta assieme il denaro che è stato portato nella casa del Signore e che i custodi della porta d'ingresso hanno raccolto dalle mani del popolo, che lo si consegni ai funzionari preposti ai lavori della casa del Signore e che questi lo diano agli operai addetti alle riparazioni della casa del Signore, ai falegnami, ai costruttori e ai muratori, perché se ne servano per comprare del legname e delle pietre da tagliare, per le riparazioni della casa. Ma non si farà render conto a quelli che riceveranno il denaro, perché agiscono con fedeltà». Allora il sommo sacerdote Chilchia disse a Safan, il segretario: «Ho trovato nella casa del Signore il libro della legge. E Chilchia diede il libro a Safan che lo lesse. Safan, il segretario, andò a riferire la cosa al re e gli disse: «I tuoi servi hanno versato il denaro che si è trovato nella casa e l'hanno consegnato a quelli che sono preposti ai lavori della casa del Signore». Safan, il segretario, disse ancora al re: «Il sacerdote Chilchia mi ha dato un libro». E Safan lo lesse in presenza del re. Avete notato come a volte erano giovani questi re quando iniziavano a regnare? Perché? Beh, il padre era morto. Dio lo aveva rimosso dalla posizione di guida. Splende nuovamente il sole. La luce torna ancora una volta a illuminare la terra. Giosia è salito al trono. Egli guidò un movimento che si concluse con il più profondo risveglio che questo popolo avesse mai manifestato dopo Davide e Salomone. Un risveglio può giungere anche ai nostri giorni, in mezzo alla nostra Chiesa, nella nostra nazione, così come è avvenuto più volte nei secoli in diverse nazioni. La prima cosa che un cristiano deve sapere è che il risveglio è un fatto personale, individuale. Non credo che un risveglio sia mai iniziato come movimento di massa. Quello di cui oggi abbiamo bisogno è che alcuni dicano: «Ho sbagliato, voglio mettermi a posto con Dio», e che questo sentimento venga trasmesso ad altri e ad altri ancora. Giosia, l'uomo a capo di tutti, fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Fu lui che diede inizio al risveglio. La seconda cosa che Giosia fece fu di restaurare il Tempio. Sembra che il Tempio non venisse usato quando Giosia salì al trono e fosse diventato una specie di magazzino, un deposito per cose varie. Giosia ordina che la gente si dia da fare per riparare il Tempio. Come abbiamo visto nel capitolo 12, quando si parla dei restauri al tempo di Joas, non si tratta solo di rimettere a posto delle vecchie mura, imbiancare e così via, ma di riconsiderare l'importanza di Dio e del culto a Lui dovuto. Ci possono essere edifici ben costruiti, ma all'interno dei quali c'è un deposito di cose varie, e la predicazione della Sua parola è messa in disparte, come vediamo qui. La parola di Dio è l'unica arma che abbiamo, amica, amico. È la parola che è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, come dice in Ebrei 4, versetto 12. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è scorciatoia, non vi è strada facile o un nuovo modo per arrivare a un risveglio. Forse abbiamo una montagna di libri che parlano dell'esperienza cristiana sui vari metodi di azione, ma che non dicono: torniamo dunque alla parola del Signore. Non abbiamo solo bisogno del libro del tal dei tali, abbiamo bisogno della Bibbia, della parola di Dio. Non abbiamo bisogno del libro del mese, ma del libro di tutti i tempi. E con questa affermazione, sicuramente degna di nota, degna di essere ascoltata, io voglio fermarmi qui, voglio soprattutto ringraziarvi per l'attenzione che ancora una volta ci avete prestato e vi do, per quanto mi riguarda personalmente, appuntamento a domani. Bene, buon riposo quindi, a risentirci a domani.